Note autobiografiche di Pasquale De Feo. Sono nato a Ponte Cagnano, in provincia di Salerno, il 27 agosto 1961. Sono recluso dal 20 agosto 83. Sto scontando la pena dell'ergastolo, che significa pena di morte. L'esecuzione della pena è assegnata al tempo, che funge da boia. Ho trascorso quasi due terzi della mia esistenza tra quattro mura, colpevole, senza attenuanti, di aver buttato la mia vita. Ho trascorso quattro anni nel regime di tortura del 41 bis nella famigerata sezione Fornelli dell'isola dell'Asinara. Quando ne uscii, giurai a me stesso che non avrei mai dimenticato il 41 bis e tutti i reclusi che erano e ci sono seppelliti. Il 41 bis è una tortura istituzionalizzata che viene coperta con la censura delle parole. Quella più usata è quella di carcere duro. Qualcuno dovrebbe insegnare ai novelli Savonarola che l'esecuzione della pena stabilisce solo la privazione della libertà. Tutto il resto diviene tortura. La politica del terrore di Pasquale De Feo. Quando uno Stato che si ritiene democratico adopera la repressione come progetto politico e la tortura per infondere terrore, la civiltà viene ferita nel profondo della sua essenza. Sin dalla sua nascita, questo paese censura le sue nefandezze, raccontando favolette con l'aiuto di pennivendoli salariati. I fatti, nel tempo, sono stati avvolti dall'oblio, perché uno Stato che si professa di diritto non può dare luce alle tenebre delle sue infamie. Siamo l'unico paese d'Europa che innalza nell'Olimpo degli eroi feroci carnefici con la tessera dell'impunità. Quando il potere politico istituzionalizza la repressione e la tortura, il meccanismo per legittimarle agli occhi dell'opinione pubblica è quella di mostrificare chi le subisce ed esaltare gli allegri aguzzini che le eseguono. Questo paese, unito con l'annessione del Meridione, ha creato un sistema coloniale che dura tuttora, e per mantenere lo status quo l'oppressore deve tenere costante la repressione. Una volta eravamo un covo di briganti, oggi siamo un covo di mafiosi, domani saremo un covo di alieni. Nel periodo della crudele occupazione, migliaia di prigionieri furono deportati nei lager dei Savoia, sulle Alpi e nelle isole, tra cui la famigerata pianosa dell'arcipelago toscano, dove, nel pieno della guerra, nel 1863, fu costruita una struttura carceraria sotto l'impulso della legge Pica. Questi lager rispondevano direttamente al Ministero dell'Interno e non a quello della Giustizia. Anche oggi i lager di tortura del 41 bis si trovano nel centro-nord del paese. L'isola di Pianosa è sempre stata usata per ogni repressione, essendo lontana da occhi indiscreti. Negli anni 70 il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa ristrutturò il lager dell'isola per l'emergenza terroristica. Successivamente fu usata per la repressione dei campani napoletani dal 1981 al 1988. L'ultima barbarie commessa nell'isola va dal 1992 fino alla sua chiusura nel 1998, dove la disumanità raggiunse livelli al di là della comprensione umana. Con bonus sugli stipendi e sulle pensioni, forgiarono aguzzini nelle file della polizia penitenziaria, che vengono adoperati ancora oggi. Sono gli stessi usati nella caserma Bolzaneto per torturare i manifestanti del G8 nel 2001 a Genova. Qualche anno prima, nel 91 in sordina, si ristrutturarono le sezioni da macelleria messicana, Agrippa a Pianosa e Fornelli all'Asinara, mentre il ministro della giustizia Martelli e quello dell'interno Scotti delegarono l'ex PM Giovanni Falcone a scrivere le leggi repressive più infami dopo la legge Pica. Leggi che non potevano passare, ma con le stragi Falcone e Borsellino furono approvate. Falcone venne prima usato per scrivere queste leggi e poi martirizzato per farle votare in Parlamento. Erano tempi di cambiamenti epocali, era caduto il muro di Berlino e con esso tutto l'impero sovietico. La politica italiana aveva perso i suoi tradizionali punti di riferimento. Tangentopoli azzerò il pentapartito che governava il paese da 50 anni. Bettino Craxi nel marzo del 1992 dichiarò in TV: «E ora inizieranno a scoppiare le bombe». Conosceva bene il modus operandi del sistema dominante di questo paese: destabilizzare con attentati come a Portella delle Ginestre e stabilizzare con la repressione per compattare il paese. Nel 1992 era tutto pronto. Nel giro di qualche mese iniziò la politica del terrore, con i rastrellamenti e le deportazioni di massa in tutto il meridione. Poche persone poi sono state accusate delle stragi, ma a pagare sono stati migliaia di meridionali con deportazioni, torture e alcuni centinaia di morti nei lager del 41 bis. La legge Scotti-Martelli del 1992 ha azzerato ogni garanzia, instaurando la pena di morte, la tortura, e la legittimarono dinanzi all'ONU nel 1995, sostenendo che con queste misure avevano sconfitto la mafia, estorcendo notizie con la delazione. Con l'ergastolo ostativo hanno reintrodotto la pena di morte, espropriando la vita delle persone. Con l'articolo 4 bis hanno eliminato ogni residua speranza. Con il 41 bis hanno elevato la tortura a norma e azzerato qualunque contatto umano. La repressione e la tortura sono al servizio e a difesa del potere dominante, mai della giustizia. Tutti i regimi si sono serviti e si servono della costruzione di un nemico comune per manipolare le persone e ottenere il consenso, descrivendo il nemico sempre allo stesso modo: brutto, sporco e cattivo. Pianosa, le mie memorie, di Antonio De Feo. All'inizio di settembre 1992 mi trovavo nel carcere di Alessandria. Vennero alle 3 di notte molte guardie, mi svegliarono in modo brusco e mi dissero di vestirmi in 3 minuti. Siamo partiti e solo quando siamo arrivati al porto di Piombino ho capito che mi stavano portando all'isola di Pianosa. Giunti a Pianosa, ci hanno rimesso gli schiavettoni e ci hanno portato in un piazzale dove parcheggiavano le auto e i camion. Però, in quel momento, non ce n'erano e al loro posto c'erano una sessantina di guardie. Ci hanno fatto fermare e uno per volta ci hanno fatto avanzare alla distanza di 2 metri da un brigadiere. Il brigadiere disse ai carabinieri di togliermi gli schiavettoni e subito mi misero le manette, spostandomi di 5-6 metri. Tutti insieme i carabinieri delle tre scorte mi saltarono addosso. Neanche avevano finito quando iniziarono le guardie, che erano molto più numerose. Mi trovavo in balia di un'orda forsennata che colpiva come se stesse facendo un linciaggio. Le guardie si colpivano anche tra di loro. Sembrava che io fossi diventato il male assoluto dei problemi d'Italia. Dopo essersi sfogati, mi caricarono insieme agli altri 2 detenuti che avevano subito lo stesso trattamento su una jeep e ci portarono alla sezione Agrippa. Entrai in una stanza. C'era un tavolo e una coperta a terra. Mi dissero di spogliarmi, così rimasi nudo. Iniziarono di nuovo a bastonarmi. Mi dissero di fare le flessioni. Mentre le facevo, si divertivano a picchiarmi senza sosta. Dopo un quarto d'ora di questo trattamento mi dissero di rivestirmi, ma continuavano lo stesso a menarmi. Si fermarono solo un attimo per dirmi: «Qui comandiamo noi!» Non c'era bisogno di dirlo, è sempre stato così. Mi hanno fatto uscire dalla stanza. Le guardie si erano messe a destra e a sinistra nel corridoio per arrivare alla cella. Dovevo attraversarlo. Arrivavano botte da tutte le parti, addirittura cercavano di trattenermi per meglio assestarmi i colpi. Un massacro condito dalla ferocia bestiale non di uomini, ma di bestie che godevano nel fare quello che stavano facendo. Il tempo mi sembrò interminabile. Le bestie si vantavano che potevano fare tutto quello che volevano, perché avevano carta bianca dal Ministero della Giustizia e dal governo. Il calvario del primo giorno doveva ancora finire. Verso le 7 di sera vennero di nuovo le guardie e mi dissero che dovevo andare in infermeria per la visita medica. Dovetti fare di nuovo il corridoio del linciaggio. Mi massacrarono senza sosta. Arrivai tutto stravolto davanti alla dottoressa, che con lo sguardo sulla mia cartella medica personale mi chiese: «Ha problemi?» Le risposi di no. Tranquillamente prese l'attrezzo che aveva a portata di mano e mi misurò la pressione. Lei vide che ero stravolto e pieno di ematomi in faccia e in altre parti del corpo. Fece finta di niente e disse: «Bene, lei può andare». In quel momento capii che erano tutti d'accordo. Il comportamento della dottoressa era simile, se non peggio, a quello dei dottori nazisti nei campi di concentramento. La libertà della democrazia le avrebbe permesso di opporsi a quel sistema di torture, se avesse voluto. L'ansia e la paura mi assalirono al pensiero che avrei dovuto di nuovo percorrere il corridoio del linciaggio. Ma non c'erano alternative, e poi ero stanco del viaggio e di tutte quelle botte che avevo preso. Mi picchiarono con più foga. Con il senno di poi lo compresi. Non davo loro soddisfazione perché non gridavo, e questo li faceva accanire ancora di più. Credevo che la giornata fosse finita, ma mi sbagliavo perché ancora le bestie non erano sazie. Verso le 21:30 ritornarono di nuovo e mi intimarono di andare con loro, con un tono che non prometteva niente di buono. Mi portarono nell'ufficio del comandante che mi disse: «Qui comandiamo noi e gli agenti possono fare tutto quello che vogliono, perché sono la legge, in tutto e per tutto». Mi ingiuriarono, dicendomi di tutto. E dopo che il capo si era sfogato per bene, mi portarono in sezione. Però, questa volta, per arrivare alla sezione al terzo blocco presso la cella numero 3 che mi era stata assegnata, c'erano oltre 50 metri e le guardie erano il doppio di prima. Ero sfinito, ma dovetti farmi forza. Fu peggiore di tutto quello che avevo dovuto subire fino a quel momento. Furono più bestiali di prima. Mi fecero di tutto, botte, ingiurie, addirittura colpi in testa con le chiavi. Cercavo di arrivare alla cella, ma i colpi in testa mi avevano rintronato e le mie gambe venivano meno. Dopo un tempo interminabile, arrivai davanti alla mia cella. La guardia adibita all'apertura della cella lo faceva lentamente, affinché i suoi colleghi potessero continuare a picchiarmi. Alla fine mi spinsero dentro come un sacco di patate. Mi trovai vicino alla finestra dopo che mi avevano fatto attraversare tutta la cella. Non mi girai fino a quando non sentii il rumore delle chiavi che chiudevano il blindato. Mi guardai intorno e vidi che c'erano altri due reclusi. Per quel giorno la barbarie era finita, anche se era l'inizio di un tempo interminabile di torture. Solo la sera, con la chiusura del blindato, ci sentivamo più sicuri, con la speranza che la giornata delle botte fosse terminata. Ci rilassavamo, anche se andavamo a dormire sempre con la paura e la tensione addosso. Molti di noi avevamo incubi e a ogni rumore che si percepiva nella notte saltavamo nei nostri letti. La paura delle botte aveva instaurato in noi un profondo terrore. Tutte le mattine, quando aprivano il blindato della cella, iniziava la via crucis di ogni forma di prepotenza e vessazione. Avevano elevato la tortura a sistema. Che tutto questo non abbia più a ripetersi, di Sebastiano Prino. Mi chiamo Sebastiano Prino, sono nato a Nuoro il 29 luglio 1964 e con questa breve testimonianza vorrei descrivere, se è possibile farlo con la penna, il periodo di detenzione che ho trascorso nel carcere dell'Asinara dal 3 ottobre 95, data del mio arresto, al mese di luglio del 1997, cioè fino alla chiusura di quel piccolo lager. All'alba del 3 ottobre del 95, mentre mi trovavo a governare il mio gregge, che in quel periodo come al solito aveva cominciato a figliare, sono stato arrestato con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rapina avvenuto circa un mese prima ai danni di un furgone portavalore che si era concluso con la morte di 4 uomini, 2 militari e 2 ragazzi che avevano preso parte all'assalto. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, dopo un passaggio alla questura di Nuoro, mi ritrovai nell'isola dell'Asinara, rinchiuso in una cella della struttura adibita al 41 bis. Ricordo perfettamente che quel giorno indossavo un paio di pantaloni neri di velluto liscio, scarponi di pelle dello stesso colore a cui furono subito tolti i lacci, una maglietta intima e sopra di essa un maglioncino verde che dava un tocco di colore al resto degli indumenti e soprattutto al mio volto terreo che in quel momento rifletteva il turbine di sentimenti che attraversava il mio animo. Il lucido ricordo che ho dei capi di abbigliamento che indossavo quel giorno deriva dal fatto che essi sono stati gli unici indumenti che ho indossato giorno e notte per i seguenti 8 mesi, cioè fino alla primavera del 1996, quando venne concesso ai miei familiari di inviarmi un pacco postale contenente, oltre a un paio di tute, un accappatoio, un asciugamano, mutande e calze che da tempo non usavo più, essendomisi putrefatte addosso. Quei primi 8 mesi di galera nel carcere dell'Asinara non furono duri solo perché trascorsi in condizioni di totale abbruttimento dal punto di vista igienico, ma anche per il fatto che in quel periodo mi colse un fortissimo mal di denti, curato con la somministrazione di un'aspirina al giorno, e che, dopo una decina di giorni, mi spinse a tentare il suicidio, non riuscito solo per il fatto che le calze, usate come cappio, logore per l'uso, non ressero il mio peso. Inoltre, a queste prevaricazioni va aggiunto il non secondario fatto che ogni qualvolta riuscivo ad addormentarmi, venivo svegliato dallo scuotere dello spioncino metallico o dalla battitura su esso delle enormi chiavi delle porte blindate. Questo accanimento su me derivava dal fatto che durante gli interrogatori a cui venivo sottoposto e nonostante le offerte di benefici, denaro e libertà per ottenere la collaborazione con gli inquirenti, mi avvalevo sempre della facoltà di non rispondere, un mio diritto sancito dal codice di procedura penale, ma il mio mutismo mi faceva imbestialire. Credo di essere riuscito a sopravvivere a quelle torture fisiche, poiché neanche quelle mi sono state risparmiate, e psicologiche, solo grazie al fatto di essere cresciuto in un ovile barbaricino. Le regole che vigono in quell'angolo di mondo mi hanno temprato alla lotta e a soffrire in silenzio. Oggi, a 17 anni dal giorno dell'arresto, sono ancora dentro un carcere, dove inutilmente, notte dopo notte, tento di disfarmi di ricordi che l'inconscio si ostina a riportare a galla. Per quel che può valere, faccio presente che al momento dell'arresto ero incensurato e che il reato di cui ero accusato non prevede ora, né tantomeno lo prevedeva allora, la detenzione nel braccio del 41 bis, dove invece sono stato illegalmente detenuto per circa 2 anni. Termino questo breve scritto augurandomi che questa testimonianza insieme ad altre venga letta e diffusa in ogni angolo di questo paese per far conoscere e conseguentemente evitare ad altri nel futuro le torture subite da me e da tutti coloro che furono relegati nelle isole dell'Asinara di Pianosa dal 1992 al 1997, cioè in un periodo dove di fatto ad un pugno di uomini è stato sospeso ogni diritto costituzionale. Che tutto questo non abbia più a ripetersi. L'Asinara. Quando lo racconteremo, non ci crederanno. di Pasquale De Feo. Nel luglio del 92 alla Sinara avevano instaurato nella sezione Fornelli il regime di tortura del 41 bis e il trattamento era disumano. Soffrivamo la fame, la sete e il freddo, non essendoci riscaldamenti. Non avevamo niente. La sopravvivenza occupava tutta la mia quotidianità. In certi momenti ci guardavamo e ci dicevamo: un giorno, quando lo racconteremo, non ci crederanno. Anni dopo, gli stessi detenuti non ci credevano quando lo raccontavamo. Nei primi giorni era così tanto il mal di pancia dopo aver mangiato che iniziai a nutrirmi di pane e frutta, ma poi dovetti soccombere e vincere la nausea. In seguito apprendemmo che nel nostro cibo ci mettevano ogni tipo di schifezza: detersivi, cibi scaduti, urina. Un giorno, guardando nel piatto di pasta e fagioli, vidi numerosi vermi bianchi. Non mi decidevo a mangiare, ma la voce del mio coimputato mi arrivò dritta al cervello. «Mangia, che sono proteine, dobbiamo sopravvivere!» La sua voce, come una sferzata, fece il suo effetto. Mangiai tutto il piatto e così continuai tutti i giorni in cui rimasi in quell'inferno, cibandomi di tutto ciò che mi portavano, senza buttare neanche le briciole di pane. La repressione indiscriminata distrugge ogni cosa e sortisce l'effetto contrario, alimentando un odio contro le istituzioni che passerà alle prossime generazioni. Il regime di tortura del 41 bis azzera i contatti umani. Si viene torturati fino a quando si accusano altre persone o si diventa uno zombie, un morto vivente. Per questo motivo, in questi reparti si verificano suicidi 5 volte di più rispetto a quanti se ne contano per gli altri regimi carcerari. È una tortura democratica elevata a sistema. Forse credono che, essendo democratica, sia meno disumana. Non avevo mai provato prima una sofferenza così profonda, tanto forte che spesso diventava dolore fisico. Solo di notte, nelle 3 o 4 ore che riuscivo a dormire, trovavo un po' di sollievo. Spesso pensavo alla morte come fuga dalla sofferenza. Molte volte mi sono ripetuto che non avrei augurato quel mio stato neanche al peggior nemico. Sono stato molte volte sul punto di lasciarmi andare, di addormentarmi e di non svegliarmi più per poter trovare la pace, morire per non soffrire più. Il potere, oggi come nel passato, cerca di far scivolare nell'oblio le infamie che sono state commesse alla Sinara, a Pianosa, a Poggio Reale, a Secondigliano, a Modena e in molte altre carceri. Non dobbiamo permettere che questo avvenga, perché, come la storia insegna, ciò che non si corregge si ripete. Oggi, anche se sono trascorsi quasi 40 anni, l'infamia della tortura del 41 bis continua. Dalle bastonate quotidiane si è passati a metodi più scientifici. Per avere un'idea, basta rammentare i centri di detenzione psichiatrici sovietici. dove venivano rinchiusi i dissidenti con lo scopo di annullare la loro personalità e annichilire il loro pensiero. Questo oggi è il 41 bis. Tratte da Le Cayenne Italiane, Pianosa e Asinara, il regime di tortura del 41 bis, a cura di Pasquale De Feo, edizioni Sensibili alle Foglie.